다 갈석으로 마란 속에 다치 줍자 스님도 직 너바에 해야 돼 가르슬라는 동에 매봐 이니 대화지 이니 되되고 동에 되고요 막 대화지 되되고 레스타팅 안 속에 무슨 미규미스도 줍자 맞으면 돼 탈도 티제 돼 레스타 된상 다 마란 속 소 다치 가로 다치 남배 쉬운에 쉬어봤다 냠낸 지하골 마고 쉬우지 쉬어요
Il nostro obiettivo comune di tutti gli esseri che vivono è quello di raggiungere il massimo del benessere e, nel contempo, eliminare e dissipare la sofferenza nelle sue manifestazioni anche più banali, più piccole. Essendo questo il proposito generale di tutti gli esseri viventi, è anche naturalmente l'obiettivo della dottrina del Buddha e principalmente questo proposito viene a realizzarsi secondo questo metodo attraverso il raffinare la propria mente e il debellare quelle che sono delle dinamiche malsane e invece il favorire e l'arricchire le qualità interiori si raggiunge quello che è appunto uno stato che trascende la sofferenza e ottiene appunto il massimo del benessere. Questa è la ragione per la quale diciamo la dottrina di Buddha è stato disegnato, cioè l'insegnamento di Buddha, per quanto se ne possa riscontrare una varietà in termini di tecniche, di metodologie, hanno tutte un unico indirizzo, tutto un unico proposito, che è appunto questo, cioè conoscere e in seguito gestire la propria mente, prenderne quindi il controllo e dirigerla verso un raffinamento totale. Per quale motivo questo è possibile? Poiché alla base di questo processo di evoluzione personale c'è una potenzialità che legittima questo cammino di raffinamento, che è la natura della mente. A differenza di altre cose che esistono, la coscienza ha di positivo il fatto che la sua natura più intima è quella di essere chiarezza e limpidezza. Pertanto questa chiarezza e limpidezza garantiscono in realtà un obiettivo di fondo, che è la possibilità di raggiungere un completamento di questa limpidezza, di questa chiarezza. La ragione per la quale noi esseri viviamo in uno stato di malessere, più o meno cronico, è proprio perché, viene spiegato, questa natura di limpidezza e chiarezza, cui manifestarsi garantirebbe una giusta interazione con il mondo, perché appunto dotati di una chiarezza di visione, di una chiarezza di valutazione della realtà, è ostruito, cioè è oscurato da quelli che sono chiamati appunto ignoranza. Quindi ci sono, come dire, degli aspetti di incongruenza mentali che ne ricoprono o ne oscurano la natura di limpidezza della mente stessa. Quindi il proposito della dottrina di Buddha è quello di raggiungere un benessere completo e un'eliminazione della sofferenza, obiettivo che si raggiunge attraverso il riconquistarsi, questa limpidezza e chiarezza originaria della propria coscienza, eliminando, depurandola da questi stati di oscurazione, anche molto sottili, come dire, molto arcaici, che ne impediscono appunto il corretto funzionamento.
mundu chöndü kansa rangi mishi wa cheba de la nyemus tiende samane da nyemus nge tigi ondo to shinje de da kibuji me wa ta cheba de res otus tenza junze ta tu shegu sare
La ragione per la quale il Dharma di Buddha si concentra sul raffinare la mente per ristabilire la sua natura originale di chiarezza e limpidezza è perché rintraccia in stati mentali di poca chiarezza, quali l'attaccamento, la rabbia, l'invidia, la gelosia, degli stati di oscurazione, degli stati di perturbazione che depauperano la mente dalla sua capacità cognitiva. E quindi questi stati emotivi, chiamati in tibetano, sono gnomon. Gnomon in tibetano ha due connotazioni, di oscurazione e di perturbazione. Quelli che vengono tradotti come insintiticamente in afflizioni. È una parola che denota degli stati di coscienza che affliggono uno stato naturale, pacifico, chiaro e limpido della coscienza, che ritiene capacità cognitive, perturbando questo stato di chiarezza, affliggono la mente e la oscurano. Quindi il principale effetto di questi stati mentali che abbiamo appena menzionato, è quello appunto di penalizzare la capacità cognitiva della mente insieme a eliminare quello che è uno stato naturale di pace, di quiete della mente. Lo potete percepire voi stessi, la prossima volta che uno di questi stati appena menzionati si instaura nella vostra coscienza, noterete che insieme a questo stato avete uno stato di agitazione, la mente non è inquiete, non è possibile che ci sia, come dire, che possa sussistere uno stato emotivo di quel tipo e una quiete limpida mentale. C'è invece uno stato di alterazione della mente che normalmente è combinata con una poca chiarezza di visione, si perde la nitidezza, la limpidezza della mente. Pertanto si agisce normalmente dettati o indotti da questi stati emotivi, quindi normalmente le azioni sono piuttosto maldestre perché l'origine è altrettanto miope. Ora, il punto primo è quello di riconoscere in questi stati mentali, attaccamento, invidia, orgoglio, rabbia, ignoranza, eccetera, una connotazione da un punto di vista cognitivo di poca chiarezza e da un punto di vista di, diciamo così, mobilità mentale, uno stato alterato, cioè di perturbazione, di alterazione di coscienza.
Chezang ti yinzang ngaranzo gi semti inchi nyumu gi ondu shol ondu droyu du inchi katu yin ngaranzo gi samlu tangcho di inchi pige chi karo ta chi
E l'instaurarsi di questi stati mentali adulterano il nostro vivere, perché in realtà danno una connotazione particolare al nostro vedere il mondo, al nostro percepire il mondo. E quindi è un po' come dire che vedremo e sperimenteremo il mondo a seconda degli stati emotivi che stanno dominando la nostra persona in quel particolare momento. Vi faccio un esempio pratico che fa parte probabilmente del vostro vissuto, perché così capirete meglio in che modo noi veniamo penalizzati da questi stati emotivi, da questi stati mentali. Ora, presumo che la maggior parte delle persone vadano a lavoro domani. Fa una grande differenza l'attitudine, con la quale domani uscirete da casa vostra per andare al lavoro. A seconda dell'attitudine che si svilupperà o che svilupperete, perché è questo il punto cruciale, cioè la possibilità di generare e mantenere delle attitudini mentali che siano produttive in senso di equilibrio e felicità, piuttosto che subire invece delle emozioni o degli stati mentali. E questo è il punto cruciale della gestione della propria mente. Ora, se una persona va al lavoro lasciando che la propria mente entri in stati di insofferenza, e quindi domani semplicemente va al lavoro triste, ah, domani devo andare al lavoro. Ora, il fatto che la propria mente autoalimenti degli stati di scontentezza, quello che accade è che diventa la colonna sonora della propria giornata, e questo generalmente ha due risultati principali. Il primo è che ci fa vivere infelici tutta la giornata. È molto probabile che una persona che esce già, come dire, con una mente così modellata, prima di tutto bypassi non vedendo tutte le esperienze magari che invece sono piacevoli, e si afferri, selezionandole accuratamente, a quelle invece esperienze, benché minime, che procurano disagio. E quindi tutta la sua giornata appaia come colorata di nero. D'altro canto, da un altro punto di vista, quello che accade è che, poiché, come dire, la sua mente è già modellata in questo senso, allora sarà estremamente suscettibile a tutto quello che succede, diventa estremamente permeabile già a priori alle vicissitudini della giornata. Pertanto qualsiasi piccolo stimolo che avvenga dall'esterno viene interpretato come aggressivo, penalizzante, ci si sentirà penalizzati in modo magari esagerato da quell'esperienza, e quindi la mente stessa amplifica creando dolore, perché si è già predisposta ad essere più permeabile, a essere più suscettibile rispetto alle vicissitudini della giornata.
Nyamnyo chungde orde samlo matangde gyönji chago yores. Tün zaman nganu samlo tangde. Tendek ton nyamnyo us chene ne samlo tangna. Ne pendo che yores.
E questi sono i due risultati principali che possono avvenire quando ci si prepara alla giornata in modo poco funzionale. E tra l'altro vengono impossibili da attingere tutte quelle risorse mentali che invece necessitano uno stato di chiarezza, di equilibrio, calma e al limite di gioia. Vengono tutte eliminate perché naturalmente non le si può attingere, non le si può attivare. D'altro canto, che cosa accade quando una persona va al lavoro con una mente felice, con una mente, come dire, soddisfatta? Quello che accade è che probabilmente, poiché la mente è stata modellata in questo differente modo, accadrà tutto il contrario, e quindi sarà più sensibile alla luce, ai colori, in senso metaforico, sarà più attento o attenta alle cose belle, riceverà quindi più gioia, sarà in grado di comunicare meglio, sarà più aperto alle esperienze e sarà sicuramente meno permeabile, meno suscettibile a quei piccoli disagi. E in questo senso sarà molto più preparato o preparata a reagire in caso di problemi, perché ha uno stato mentale di efficacia. Allora, il punto cruciale è che la maggior parte delle persone subiscono stati mentali senza in realtà sapere che questi stati mentali sono malleabili, creabili, per cui si parte con il presupposto che ciò che accade, a prescindere dal fatto che non si sappia perché e come accada o cosa stia accadendo, in realtà lo si subisce e basta. Tutti questi stati, previ a conoscenza, sono del tutto gestibili, sono del tutto creabili, per cui si può come avere un jukebox di scelte di stati mentali che si possono appunto attivare per essere molto più funzionali in tutto quello che si fa, piuttosto che invece rendersi claustrofobici da soli in stati di dolore.
Otu sir tiyan di sama nga ranzu misi tiyan nang lo le ya. Chik ta nyam nyu ta drama na mangpo shi chung yo re. Pena lega ta wul cha sha ba na tanchi kondu shu ba na shingi. Tang dur lan de, lega de tang dur lan. gashi toshi kone, ta nga lega shio a. Ta lega ti nga mizi shio a tole ya chik, pendo shio kutu samsa chi, sambo tende shi tole tanga chen. Lega ti doba ina, denji mu nimu lega cheba ina kibo. In ro nyamu kechi shedio ina kibo yunga chiki.
Ripeto, la maggior parte di esperienze che presiedono la nostra giornata derivano, per la maggior parte, dagli stati mentali che presiedono la mente. Significa che, come abbiamo già detto, una persona che vada al lavoro o a qualsiasi attività con una mente predisposta, nel senso una mente che vede significato in quello che fa, che si sente significativo, magari sente perché sta beneficiando degli altri, sarà una mente probabilmente che affronta le attività, la propria giornata, con piacere, con coinvolgimento, con passione, con gioia. Probabilmente questa mente è quindi un laboratorio che darà la possibilità di attingere a risorse mentali molto potenti in termini di comunicazione, in termini di analisi, in termini di raccolta informazioni, in termini di gestione di informazioni. La mente sarà molto più abile a poter interagire dentro e fuori. D'altro canto, una mente invece che si chiude in stati di sofferenza diventa, come si può capire, più claustrofobica, più angusta, difficilmente quindi può attivare delle modalità di comunicazione con se stesse e con gli altri chiare, così come è più facile commettere errori perché si è più oscurati, si ha un visus molto più ristretto, si è nel contempo molto più suscettibili, molto più, come dire, permeabili a tutto quello che succede. La benché minima cosa può ferire, può offendere, e quindi ci sentiamo, come dire, corde tese, pronte a vibrare a uno sguardo o a un doppio senso. Qualsiasi cosa diventa uno stimolo per alterarci, per perturbarci. La mente è già predisposta a perdere facilmente la quiete. Quindi in uno stato così, allora al lavoro è difficile lavorare, si è predisposti all'ira. Qualsiasi cosa che una persona ci dice o fa risulta ai nostri occhi noiosa, sbagliata, scorretta, fastidiosa. Il mondo diventa molto acuto e quindi si vive, come dire, in una specie di cespuglio di rovi dove in qualsiasi movimento si faccia ci si fa male. Allora in realtà il paradossale è che tutto questo lo si fa da soli, non c'è nulla all'esterno che sia così pungente, perché nel contempo, se cambiamo visione, diventa soffice. È semplicemente che la propria mente scivola in dinamiche, strategie autodannose. Tutto questo potrebbe cambiare. Noi abbiamo la capacità di poter conoscere queste dinamiche e di poter, come dire, scegliere per quali cammini far scivolare la mente. Quindi possiamo scegliere se avere una mente quieta, luminosa, chiara, attiva, beata, piuttosto che una mente angusta, permeabile, suscettibile e ferita. L'orientamento è di sicuro nelle nostre mani, cioè siamo noi che possiamo scegliere come essere.
Ti c'è tu una tanga la sua taci. Deva de mogo senta deva ci hondigre. Ma tu sì? Ma tu deve deva di zavagni un tuo mare. Ngaranzo, ngaranzo, rangi mevaso di gioris.
Il cammino verso un ragionevole ripristino della salute mentale dipende dalla familiarità e dall'abitudine che abbiamo con le strategie malsane, come l'attaccamento, l'odio, l'orgoglio. Che cosa significa? Significa che tanto più dobbiamo lavorare quanto ci siamo abituati a fare nostre le dinamiche dell'orgoglio, le dinamiche della possessività, le dinamiche dell'attaccamento, le dinamiche dell'ira. Tanto più ci siamo abituati a fare le nostre, tanto più la mente si è come modellata con questo, tanto più facilmente sceglierà quel tipo di soluzione agli stimoli esterni. E pertanto, se vogliamo recuperare una mente che invece sia Al contrario, più limpida, chiara e quieta, naturalmente dobbiamo uscire da queste dinamiche, dobbiamo cercare appunto di fare nostre altre abitudini, altre familiarità. L'esercizio è proprio questo, cioè uscire da una certa abitudine per adoperare, per utilizzare altri stati. Tutto questo in realtà è nelle nostre capacità, è nella nostra mano. Siamo noi che decidiamo se vivere la nostra vita con un'attitudine ottimista, con un'attitudine controllata, quieta, limpida, piuttosto che una mente suscettibile, che cronicamente diventa sempre più permeabile e che non avrà altro futuro se non diventare sempre più iraconda, sempre più fragile, sempre più dolorosa. Scenda che...
Nyamnyum, yores. Yine ngaranzo samlo matangyo onle, yine...
L'ultima cosa è che in realtà noi abbiamo esperienza di questo, abbiamo esperienza di come i nostri stati mentali promuovano una giornata grigia o una giornata piena di luce. Lo sappiamo che la nostra vita dipende da questo, però da un lato non abbiamo conoscenza di quello che avviene, dall'altro non abbiamo la confidenza del fatto che questo può entrare in nostro dominio e d'altro canto siamo anche penalizzati dal fatto che spesso scivoliamo, abbiamo abitudine a utilizzare questi stati mentali che in realtà sono assolutamente non produttivi, ma in cui noi facilmente scivoliamo per abitudine, per cui ora dobbiamo semplicemente conoscere come fare.
Karzana de manche ngeza yongba yena gishila sachira maestro sachira kechi tuja shira shi maro nga kondo langwa ta sema migyo che ko shira shira yomaro ta susu samlo tang chen sema migyo shi sachira na thagare ma do na ba solo mangbu yor ta de choro dukja res choro chiji res sema de mangale gro ngale mangale gro
ta ke ta ke wa samure
ne po ta ro
scusate che si dice in realtà diciamo, si tratta di pensare bene a quello che accade, si tratta di osservare con attenzione a quello che accade dentro di noi e veramente la soluzione non è lontana, nel senso ogni giorno il mondo ci stimola in un certo modo, in un modo o in un altro. La nostra mente reagisce in diversi modi a seconda degli stimoli. Nell'interagire quotidiano con il mondo ci sono un numero spropositato di opportunità per vedere come la nostra mente e quanto la nostra mente sia permeabile da quello che accade all'esterno, cioè quanto dipendiamo da ciò che accade, quanto dominio abbiamo di noi stessi e quanto invece siamo assolutamente in balia degli eventi quotidiani. Quindi la nostra mente cambia, le nostre emozioni sorgono, se ne vanno, a seconda di quello che succede fuori. Tanto più viviamo nel mondo, tanto più ci rendiamo conto se o meno abbiamo, come dire, un centro di gravità permanente personale, oppure se, come dire, non siamo continuamente in rollio a seconda di quello che accade nel mare in tempesta degli eventi quotidiani. Vi dirò una cosa che magari per voi sembra, come dire, un po' strana, ma io la vedo così. Io, ad esempio, mi ritengo meno fortunato di voi, nel senso che io sono un monaco buddista, sono un geshe, la maggior parte di persone che interagiscono con me sono persone che si rivolgono a me in un certo modo. Non c'è nessuno che viene da me e mi bistratta, non c'è nessuno che viene da me e mi tratta male, ahimè. La maggior parte di persone vengono da me e mi dice, oh, che ce l'ha, oh maestro, e sono tutti molto, come dire, molto gentili e molto riverenti. Ora, nonostante questo per voi possa sembrare idilliaco, però per una persona che ricerca il raffinamento interiore, questo è uno svantaggio, perché in realtà noi proporzionalmente a quanto veniamo attaccati riusciamo ad avere esperienza di noi stessi, per cui in generale si ha esperienza di noi stessi tanto più si viene messi in difficoltà.
Per
Per cui, nonostante sia paradossale augurarselo, è la vostra vita la migliore, cioè quella in cui ogni giorno la gente vi mette a prova e quindi vi critica, vi tratta male, continuamente promuove quelli che sono stati emotivi di reazione, per cui vi inducono l'orgoglio, vi inducono il senso di incapacità o l'ira o l'attaccamento. Questo perché? Perché in realtà la mente da sola, di per sé, ha delle aspettative, nutre delle aspettative nei confronti del mondo, perché siamo alimentati da una congenita necessità di autogratificazione, no? Noi ricerchiamo una gratificazione personale istintivamente e molto spesso il mondo non è che rifletta in tutto e per tutto queste aspettative, per cui il mondo che la nostra mente proietta spesso non è come il mondo si configura. È in questo equilibrio, in questo rapporto di aspettative e invece configurarsi del mondo che si trova appunto la tensione, l'essere realizzati o l'essere penalizzati dal mondo. In realtà, nonostante la maggior parte delle persone nutrano aspettative che spesso non vengono realizzate nel mondo, è proprio in questo scontro che c'è la possibilità, si apre la porta di maturazione, perché è proprio lì che nascono le domande, lì che nascono i quesiti. E quindi che se la dice, ahimè, a me non nascono quesiti, nel senso che tutti vengono da me e mi trattano in un certo modo. E invece a voi c'è più possibilità che nascano tensioni e quindi che nascono gli stimoli per poter appunto riflettere e magari appunto avanzare. E quindi ce l'ha, ha detto, consideratevi molto fortunati. E infatti c'è un detto tibetano che dice generalmente tra il seguito di un grande lama c'è sempre un malvagio che rompe sostanzialmente, ecco, diciamo così, che stimola. E che si dice perché in generale il praticante vero e proprio è qualcuno che vuole migliorare e non si migliora se non c'è stimolo, per cui in generale casualità tra, che si dice, il cuoco oppure l'attendente o il servitore, tra uno di questi tre in generale c'è sempre un miserabile che è perché è quello che riesce a stimolare sempre il miglioramento dell'ama, no? In generale questo, come dire, è una condizione sine qua non dei grandi lama. Pensate, chi di noi è contento quando viene considerato in modo negativo? In generale è veramente congenito il fatto di ricercare una gratificazione anche nel riconoscimento altrui. Pertanto è difficile che qualcuno voglia essere considerato male, nel senso che se uno deve proprio scegliere è difficile che ricerchi, che, come dire, qualcuno che lo critichi continuamente o che lo sminuisca continuamente. Generalmente le persone apprezzano di più quando vengono lodati e in generale, se pensate bene, avete una buona opinione di voi stessi. Ma se pensate ancora meglio, e se quindi, oltre, come dire, alla vostra buona opinione di voi stessi, se guardate quali sono i fattori che contribuiscono alla vostra buona opinione di voi stessi, se guardate questi elementi, se vi sono in tutto e per tutto, e se non ci sono difetti che le offuscano, troverete che quella buona opinione di voi stessi in realtà è facilmente incrinabile. Abbiamo un'opinione di noi che non è troppo oggettiva. Se volete una specie di test, se qualcuno ci insulta, ci critica, ci dice tu sei malvagio o ci sminuisce, in quel momento osserviamo quello che accade. Se di riflesso, in modo assolutamente automatico, rifiutiamo quella valutazione, che può essere o meno giustificata, legittima, comunque rifiutiamo di base quella valutazione e quindi magari ci sentiamo colpiti da quell'offesa o da quella critica e altrettanto automaticamente sviluppiamo rifiuto, rigetto e normalmente ira, allora probabilmente quello che ci ha detto è giusto. Probabilmente, a prescindere dal fatto che quella determinata ragione che sosterrebbe quella critica sia giusto o meno, comunque quello che ci è stato detto in realtà rispecchia in fondo la nostra persona. Se invece al contrario, ripeto, sempre a prescindere dal fatto che ci sia una ragione o meno di averci sminuito in quel modo, c'è un attimo in cui la mente non dà per scontato la nostra correttezza, la nostra validità, e in qualche modo lascia uno spazio per porsi in dubbio e nel contempo non ha un atto di repulsione o di rifiuto per quella persona, quindi non c'è uno scarico di ira, ma anzi si pensa che oltre al fatto che effettivamente se stessi si è criticabili perché si ha dei difetti, in più quella persona è stata mossa da uno stato di perturbazione per cui in quel momento quella persona sta soffrendo e quindi al posto dell'ira c'è un'empatia, uno stato di vicinanza verso quella persona, allora probabilmente siamo una persona piuttosto positiva. E questo noi abbiamo esperienza personale, nel senso che quello è, come dire, pratica quotidiana. Questa è esperienza personale e la cosa saggia da fare è trarre dei punti di riflessione dalle nostre esperienze quotidiane e soprattutto mettere in pratica un cambiamento. Da che cosa è dettato questo cambiamento? Da una conoscenza di ciò che è positivo da ciò che è invece non positivo. E quindi capire in che modo alcuni stati sono riduttivi, sono claustrofobici, ci penalizzano e capire invece come altri stati della mente sono assolutamente positivi nel senso di accrescere il nostro sviluppo. E quindi la pratica sta nel, sulla base di questa conoscenza, orientarci più su uno piuttosto che sull'altro. La pratica sta in questo, sta nel scegliere, e quindi nel scegliere uno piuttosto dell'altro, rifuggire da delle dinamiche che nonostante siano familiari, però riconosciamo come fonti di sofferenza, quindi penalizzanti, e dall'altro invece scegliamo per delle dinamiche che sono molto più produttive, nel senso che danno adito a felicità. La prima fase, che è quella di apprendimento di queste varie dinamiche e della loro qualificazione come dire produttive o meno, positive o meno, in realtà non è difficile. Non c'è niente di, come dire, insondabile in quelli che sono questi stati mentali, come sorgono, perché è semplicemente questione di analisi, di una maggiore introspezione, di sviluppare un po' di consapevolezza. Non è difficile, come dire, acquisire la teoria. Quello che può presentare delle difficoltà è la pratica, cioè in realtà una cosa è saperlo e il fatto di saperlo, il fatto di udire, di prendere note, di averlo registrato non cambia naturalmente la mente, cioè il fatto di sapere che alcuni stati inducono sofferenza, altri inducono felicità, il fatto mero di saperlo di per sé non cambia la mente e quello che cambia la mente è un adoperarsi con volontà, con costanza nel estrapolarsi, nel divincolarsi da dinamiche abituali ma negative nel senso di dolenti, producenti sofferenza e invece instaurare dei nuovi cammini mentali che siano molto più di beneficio e in questo che si vede lo sforzo, in questo che si vede l'impegno, cioè quando effettivamente le parole si traducono nella realtà, quando effettivamente la mente davvero viene cambiata, allora lì sì si vede, come dire, la pratica non sta nel sapere, il sapere veramente non è un granché, il sapere è facilmente acquisibile, basta un po' di studio, è la pratica che diventa difficile, cioè la pratica che è la vera essenza Ed è lì che bisogna mettere appunto l'impegno, è lì che si vede se qualcuno è un praticante o meno. Il praticante non è dato, attribuito sulla base del sapere o meno, ma sulla base dell'aver cambiato la propria mente. Dobbiamo anche essere autentici in quello che facciamo, perché è lì che si vede la vera pratica. Cioè, spesso vengono da me persone che dicono: io forse la pratica non funziona, perché io medito e poi la meditazione non funziona perché c'è quello che mi disturba, c'è quest'altro che mi disturba, c'è questa situazione che non è favorevole. Allora, in realtà, quando ad esempio si dice una persona medita, durante la meditazione magari ci sono rumori, ci sono persone che si muovono, qualcuno che strilla, è lì che si vede se si sta praticando o meno, cioè in che modo si abbraccia quella situazione, se rendendola proprio a favore oppure se lasciamo che questa situazione ci penalizzi. E il fattore che determina questa differenza è la propria mente. Non ci sono in realtà elementi che intrinsecamente penalizzino la persona che sinceramente vuole migliorare dall'esterno. In realtà il disturbo, così come viene chiamato esterno, diventa un vero e proprio disturbo, quindi quandunque la mente non è preparata, quandunque la mente, come dire, è perturbata, e quindi la causa fondamentale della propria sofferenza, del proprio ostacolo, non è dovuta intrinsecamente a quello che accade fuori, ma dalla permeabilità della propria mente. Nel momento in cui questo accade, quando la mente reagisce con perturbazione, con alterazione, indica che la mente ha qualche problema, non che questa circostanza sia di per sé un vero problema. Anzi, in realtà, se vogliamo proprio essere onesti, il disturbo esterno non fa altro che aiutarci, perché se questa è una ricerca autentica di uno stato di maggiore quiete, non fa altro che metterci alla prova e segnalarci che ancora qualcosa non va. E quindi nel momento in cui questo stimolo viene recepito come disturbo, dovremmo essere sufficientemente introspettivi da capire che la ragione per la quale questo stimolo è diventato un disturbo è perché la nostra mente è ricettiva a quel disturbo, lo interpreta come disturbo, è quindi perturbabile. E quindi c'è ancora da lavorare. In realtà quello stimolo non fa altro che segnalarci dove siamo arrivati. Se è un disturbo, allora vuol dire che ancora abbiamo da lavorare. E in realtà quindi le circostanze esterne sono un aiuto piuttosto che essere un ostacolo.
Ora, ma te non so perché
E che si dice qui, se ci sono delle persone che provano a meditare, lo sanno. E ci fermiamo qui. Se qualcuno ha delle domande.
Quando noi reagiamo alle situazioni, intanto la reazione è una cosa che viene automatica, cioè in base a insegnamenti più o meno consci che noi abbiamo recepito durante tutta la vita fino a quel momento. Quindi in pratica vorrebbe dire che noi bisogna mettere un po' in dubbio tutto quello che è il bagaglio che ci portiamo dietro fino a quel momento e cercare magari di gestire la cosa in maniera un po' meno, diciamo, logica, un po' più a istinto, logica nel senso, perché la logica nostra è quella di quello che abbiamo imparato fin da piccoli, che può essere sbagliato. Poi intraprendendo questo cammino però va messa in dubbio questa cosa, probabilmente.
Cioè, vuoi una conferma? Vuoi una conferma di questa?
Cioè io quello che mi sembra aver capito è questa cosa qua.
Ta lega pena taci sotaraci lega gari sotaraci ta farara
garisi
sota lega yuna lega yuvati matigo mara tigde yoris.
Non bisogna pensare che la nostra vita va cambiata, nel senso, il miglioramento non implica un cambiamento dei nostri modi di vita, nel senso, il lavoro, la famiglia, non sono i fattori da modificarsi. Quello che è da modificare è il modus di pensiero, è il modo in cui noi vediamo le cose, il modo in cui noi reagiamo anche istintivamente alle cose, comprendendo che tale automatismo in realtà, nonostante appaia come naturale, non è ecologico, ed è di questa poca ecologia di cui ci si deve rendere conto. Il che non implica che la nostra vita deve prendere un'altra direzione. Il cambiamento interiore. E da che cosa è stimolato? È stimolato da una presa di coscienza, cioè da una presa di consapevolezza, che non ha a che vedere con una presa di coscienza etica o moralistica. È semplicemente il prendere atto del fatto che spesso nella nostra vita viviamo stati più o meno lunghi di prostrazione interiore, mentale, emotiva, e queste sofferenze, che possono essere a volte dilaganti, sono dettate, come dire, da dinamiche non esterne ma interne, di cui in realtà si può avere più controllo, e non solo si può avere controllo, ma si possono, come dire, sedare stati cronici di perturbabilità mentale per arrivare a uno stato invece di maggiore quiete, maggiore limpidezza, il che non esclude un enorme livello di attività. Il fatto che ci sia attività non va di pari passo con la perturbabilità. Il fatto che ci sia lucidità e attività non esclude la calma, non esclude la quiete, la limpidezza mentale. Quindi il punto è quello di la vita non va cambiata, va cambiato il modo di pensare, va cambiato il modo di subire la mente, anzi va in realtà, come dire, conosciuta e raffinata la mente, piuttosto che subire, cadere in stati che a noi stessi fanno male. E cioè, dice, in realtà la motivazione è proprio quella più intima, quella più originale degli esseri viventi, che è quella di star bene. Cioè è un conto piuttosto semplice da fare. Se ci si rende conto che alcuni stati che sono modificabili producono molta sofferenza, allora istintivamente quello che si cerca è quello di cambiare questi stati. Ed è questo che viene detto.
Pena, pena, narazu michik, pechashamane michik, kondro tsabo, legal jobayane mimangbul kondro lange, gyamdi gyabdenge. Enchi, peke sotachi nalochine mimangbuchi, mikiba soten kenji kansajina.
Vi faccio un esempio, il lavoro può essere sempre lo stesso, il nucleo in cui si vive, micro, macro, può essere sempre lo stesso, è l'attitudine che cambia. Pensate a una persona che è un iracondo cronico, uno scontroso, una persona, come dire, estremamente suscettibile, è una mina vagante, per cui alla mattina già arriva al lavoro e qualsiasi cosa accada non gli va bene, è scontroso, per cui è infelice, sofferente, rende infelice e sofferente le persone che gli sono a fianco, e quindi diventa veramente un problema poter interagire, poter gestire una persona di quel tipo, e tra l'altro è poco gestibile da sé. Ora questa persona non fa altro che soffrire, e tra l'altro la sua sofferenza è epidemica, per cui, come dire, non è ristretta a se stessa, ma in realtà, come dire, si sparge alle persone intorno. Al contrario, quella stessa persona con un'attitudine differente promuove un senso di armonia, un senso di, come dire, di leggerezza, un senso di gioia in se stesso e negli altri. Allora, questo non dipende dal lavoro, dipende dalla persona, dipende dall'attitudine che questa persona ha. E il segreto è quello di sapere che questi stati sono in nostro controllo. Non è più una situazione in cui si cade e in cui si rimane, e che la cui fuoriuscita dipende da circostanze esterne, per cui bisogna prendere qualcosa o fare qualcosa per uscire da quello stato. Il segreto è sapere che queste sono nella nostra gestione e nella nostra gestibilità. È questo il punto. Il punto è sapere che così come si cade in alcuni stati, quindi questi stati vengono a instaurarsi nella mente, così si può uscire da questi e adoperarsi, come dire, creare degli altri stati. E questo è il punto. Il punto è sapere che sono dannosi e che si possono gestire, piuttosto che invece essere continuamente dipendenti, sia per lo star male che per lo star bene, da ciò che accade fuori. E questo è il punto.
Mi è sembrato di capire che per un'evoluzione è importante riconoscere le reazioni di sofferenza o di gioia, che per me cambiano dall'infanzia all'adolescenza, all'età adulta, e possono cambiare durante la mia vita. E possono cambiare per me e sono diverse rispetto ad altre persone che mi stanno vicino o addirittura quelle più lontane. Quindi se diciamo è molto temporale il mio riconoscere la sofferenza o la gioia ed è legato a diverse fasi, la domanda è questa: anche il bene e il male segue lo stesso percorso?
Dice, questa è una domanda di esperienza che viene dall'esperienza. Isha dice, è vero, se guardiamo la vita di una persona vedremo che nelle sue varie fasi di vita, dalla pubertà, all'adolescenza, all'età adulta, per cui nella fase di bambino, quando una persona ha da adolescente, dai 2, 3, 4, 5 anni fino ai 15 anni, in generale la propria forma mentis interpreta il mondo in un certo modo. In realtà abbiamo una prevalenza di, come dire, di gioco, per cui in generale non si hanno grandi responsabilità e tutto è relegato o concentrato sulla esclusiva esplorazione e gratificazione sensoriale. E quindi quello che dà felicità e quello che dà sofferenza sono delle cose, che poi in realtà quando si supera i 17, 18, 20 anni sono delle cose differenti, anche perché in generale sorge molto attaccamento, nel senso che c'è l'età della crescita, per cui ormoni, c'è un'altra prospettiva della vita e ci sono altre fonti di felicità e altre fonti quindi di sofferenza. Ma ancora, come dire, non si hanno ancora grandi responsabilità. Poi più si cresce e più le proprie visioni del mondo cambia e cambiano anche le difficoltà. Alcune difficoltà decrescono, alcune difficoltà invece si accrescono e la fonte della felicità e della sofferenza sicuramente cambiano. E su questo sono d'accordo. Invece ciò che è bene e ciò che è male di sicuro rimane lo stesso, e cioè, mi ha fatto un esempio, come dire, molto banale, ho preso un esempio estremo, un bambino che uccide un animale e un adulto che uccide un animale rimane sempre la stessa cosa, cioè l'atto che è indotto da uno stato alterato della mente rimane sempre lo stesso, cioè non c'è una positività che si trasforma in negatività o al contrario.
Perché?
C'è però un comune denominatore che si può guardare nella parabola spesso ascendente delle difficoltà che si sperimentano nel crescere, nel diventare grandi, che è quello della proporzione tra l'aumentare dei desideri e l'aumentare della insoddisfazione. Perché già dice, quando si è piccoli, si è anche piccoli nei desideri, poi in realtà più si diventa grandi e più il proprio senso di gratificazione diventa un'urgenza, diventa una necessità, e quindi il senso della propria vita viene a condensarsi nella gratificazione personale. E generalmente, proprio per lo stesso motivo di cui abbiamo detto prima, cioè un difficile rispecchiarsi del mondo nelle proprie aspettative di gratificazione personale, c'è la sofferenza. In generale c'è questo comune denominatore tra l'aumentare del desiderio e l'aumentare delle difficoltà. Ci ha detto, se non si educa la propria mente, cioè se con la crescita non c'è anche la crescita di una conoscenza e di una educazione mentale interiore, che quindi controlli la mente, che gestisca la mente, se c'è un così naturale ma poco ecologico fluire della mente con quello che accade, per cui tanto più cresce il desiderio, tanto più c'è poco appagamento, c'è poca soddisfazione e quindi molta sofferenza.
Dopo che c'è stato, da capo si Ini doba dubia ke drama dah dukui orang, gashi ini sosu doba kazo ini duk tuai mendinge orang, gashi doba iya banasi duk tu ngai yung goro.
Ora io non posso attribuire una quantità di desiderio legittima per un essere vivente, quindi non posso dire fin qua va bene, oltre no. Alcuni, ad esempio, anche se hanno pochi desideri, non li riescono a realizzare. Altri che invece hanno desideri smodati li riescono a realizzare. Per cui non è possibile a priori dire questo è, come dire, esagerato. Quello che però posso dire è che in generale il desiderio in un contesto di vita come questo è facilmente una porta per il dolore. Cioè il desiderio incontrollato, il desiderio smodato spesso è una porta per la insoddisfazione, una porta per un'insofferenza cronica. D'altro canto invece avere una mente che conosce, si è detto, in una vita quelli che sono le possibilità, e cioè avere una prospettiva obiettiva di quella che è la propria vita e di quello che è lo sperimentabile in questa vita, di quello che è il legittimo in questa vita, facilita il vivere, facilita la soddisfazione personale.
Soci un po' che giocci me tutto, però l'ingegno di chiampo di sangue scendo mi tempo vai. Poco non da gemma giova giù, io do curura non mi da la cammina. Corrigi grande, vendo de uomo le giove. Cherese o tenzi jazoi, shadesi de bardo den jureji. Nyurdu da lama zange do gyuren, dore cegya maluba, teye zala gova. Rinpoche mage bana ge gyuji, kewa nyamba me bayi. Kone kondo pewarisho.